Iran-Stati Uniti ci sarebbe un accordo, lo dicono i media americani, raggiunto l'altro ieri, manca solo il via libera di Trump. Nelle bozze la proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative sul nucleare, ma il presidente statunitense chiede altri 2 giorni per pensarci. La difesa al centro del Consiglio europeo, il disimpegno militare annunciato da Trump sta provocando una accelerazione, Germania e Olanda faranno un comando comune nei paesi baltici. Meloni sembra già in campagna elettorale, immigrazione, pericolo islamico, magistrati e l'Europa nel mirino. Non possiamo spendere per le armi ma non per le bollette, intanto la legge elettorale avanza a tappe forzate. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro, i sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare l'attività ma solo 2 si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero, lo avete sentito, raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, cui mancherebbe solo il via libera finale di Donald Trump. La notizia è arrivata nel pomeriggio, a darla è stata la testata statunitense Axios e rappresenta una svolta nelle trattative. Il presidente statunitense avrebbe però chiesto ancora qualche giorno per dare una risposta definitiva. Nella bozza sono presenti la proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative anche sul nucleare. Le indiscrezioni arrivano dopo che nella notte gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro diverse navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. In studio per tutti gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera Diana. Riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, 60 giorni per discutere il resto. E appunto il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso oggi per primo da Axios, su cui Donald Trump si è impegnato a dare il via libera finale entro 2 giorni. Non è solo Trump a dover dire la parola finale, ma secondo fonti israeliane, citate la Jerusalem Post, anche la guida suprema iraniana Mohtaba Khamenei non ha ancora dato l'ok definitivo. La bozza che circola in queste ore è comunque molto simile a quella su cui si discute da giorni. Il punto principale è la riapertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati che si prevede dureranno fino a 60 giorni sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa, dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio, Diana.
Grazie Roberto Festa. Intanto sul fronte libanese l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut, è successo a Shu'afat nella periferia sud della capitale, si è trattato di un raid solo contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale, l'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate 2 morti, una donna e la sua bambina. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, ha ampliato le operazioni di terra ben oltre la cosiddetta linea gialla, l'area a confine tra i 2 paesi e occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 i morti con raid soprattutto nella città di Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Li abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
C'è assolutamente paura per una nuova escalation. C'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, dentro dei ripari comuni, quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
L'Ucraina e la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativo l'articolo dei trattati che prevede appunto la clausola di mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro. Un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni, dato l'ombrello della NATO, che ora, con la riduzione di truppe permanenti annunciata dalla Casa Bianca, diventa molto più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi, con sede a Münster in Germania, verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questa c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle 3 ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui Paesi Baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i Baltici, non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida, per testare la reazione degli europei e anche della NATO, e per dimostrare alla sua opinione pubblica e al suo apparato, molto stanchi della guerra contro Kiev, che per la Russia non ci sono alternative al conflitto.
La politica italiana sulla legge elettorale, la maggioranza va avanti a tappe forzate con l'obiettivo di approvarla entro l'estate. Le opposizioni hanno ottenuto che ci siano altre audizioni di costituzionalisti, ma se il clima resta questo, la destra se la proverà da sola in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
L'ultima trovata che ha il sapore elettorale, forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno, è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti per la sicurezza nelle stazioni, seguendo così i casi di cronaca che per la destra sono la linfa per la propaganda in vista delle elezioni. Meloni sembra già in campagna elettorale, ha ritrovato la modalità più aggressiva che l'aveva contraddistinta prima del referendum. Arriva ad accusare la sinistra di avere interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza è al primo posto, insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale, e quando nelle maggioranze maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre area di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio. Nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma, e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta sui margini di flessibilità. Oggi l'uomo di Meloni nella commissione, il vicepresidente Fitto, in una lettera ha dato indicazione agli stati di usare i fondi di coesione per la crisi energetica, suscitando le proteste appunto delle regioni interessate. Sentiamo Federico Baccini.
Nello stesso giorno in cui la Premier Meloni rivendica che Italia ed Europa non possono dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, da Bruxelles arriva uno schiaffo proprio dall'uomo messo dal governo italiano alla Commissione europea. In una lettera indirizzata a tutti i 27 governi UE, il commissario per la coesione Fitto chiede di riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della Commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della Commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare il lavoro, ma non tutte si stanno muovendo e resta poi il problema dell'assenza di una normativa nazionale. Sentiamo Massimo Alberti.
Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, uno su cinque in Europa, uno su tre nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.
Le temperature alte rispetto alla media stagionale, le ondate di calore precoci non riguardano ovviamente solo l'Italia. Nei giorni scorsi temperature record si sono registrate in Gran Bretagna, in molte zone del nord Europa, anche la Francia è alle prese con un caldo eccezionale ed inedito, e tra le città più roventi c'è proprio Parigi, dove oggi Yannick Sinner ha disputato un incontro del Roland Garros finito col tennista italiano sconfitto dopo un malore dovuto probabilmente proprio all'alta temperatura dei campi nel complesso della Porte d'Auteuil. Sentiamo il servizio.
Cataclisma a Roland Garros, il numero uno mondiale e grandissimo favorito del torneo, l'italiano Jannik Sinner, eliminato al secondo turno. Il titolo non è di un media o di una testata italiana sotto shock e già in lutto per la sconfitta in attesa del campionissimo nazionale, ma l'apertura di Infosport, la rete francese di informazione sportiva 24 ore su 24. Tanto per dire il frastuono dell'evento, non solo per noi italici, tifosi sfegatati del pel di carota, ma per il tennis mondiale in generale e per il Roland Garros in particolare, che perde dopo Alcaraz, già assente, l'altro astro illuminante nonché favorito del torneo. Senza contare critiche e polemiche di una programmazione a dir poco disinvolta della direzione del torneo, che ha messo il numero uno al mondo in campo nelle ore più calde della giornata più calda di una settimana già canicolare. Non proprio una trappola, ma quasi, allorché i segnali d'allarme sui rischi per i giocatori nel gran caldo si erano già moltiplicati nei giorni scorsi, con diverse situazioni a rischio, come il quasi collasso sul campo del norvegese Casper Ruud tre giorni fa. A togliere si fa per dire le castagne dalla graticola alla direzione del torneo, già al centro delle polemiche appunto, un elegante e onestissimo Jannik Sinner, che in conferenza stampa ha parlato della botta terribile di spossatezza che gli è arrivata a metà del terzo set, mentre aveva in mano la partita, senza accusare il caldo che era certo presente, ma non terribile secondo le parole del numero uno mondiale, un malessere cominciato in parte già la notte scorsa e dalle cause probabilmente concomitanti, tra cui l'usura. Devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo, ha spiegato Sinner, ricordando il ritmo serrato di partite e di vittorie degli ultimi due mesi e mezzo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, Massimo Alberti e in studio Diana Santini per questa edizione del giornale. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.